SBS Italian.
Ricorre quest'anno il 500enario della morte di uno dei più illustri personaggi della cultura e della storia italiana, Leonardo da Vinci. Uomo d'ingegno e talento universale, come lo definì Benedetto Croce, Leonardo è noto per le sue mirabili opere d'arte, ma anche per essersi dedicato all'architettura, alla scultura, all'ingegneria, alla botanica e a molte altre scienze. Molto si conosce dei suoi studi, ma forse poco si conosce di un'altra passione di Leonardo, quella per la cucina. Allora, per scoprire tutti i segreti della cucina di Leonardo da Vinci, questa mattina abbiamo in diretta dall'Italia e la storica dell'arte Lavinia Palmas. Buongiorno Lavinia.
Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
Lavinia, chi lo avrebbe mai detto che il grande genio del Rinascimento avesse anche una passione per le scienze della cucina? Eppure, insomma, come abbiamo letto recentemente in un lavoro che hai firmato, questo è quanto. Insomma, raccontaci come nasce la passione di Leonardo in cucina.
Ma sappiamo che fin dall'infanzia Leonardo aveva una grandissima passione per la cucina, quindi non solo un artista che si occupava di pittura, di scultura, di architettura, ma appunto aveva anche delle grandi doti culinarie. Giungono proprio da lui alcuni consigli, piuttosto curiosi anche, che ritroviamo in parte all'interno del Codice Atlantico, che è la più grande raccolta di disegni e di opere, di scritti di Leonardo, e in parte anche in un curioso libricino che appunto si intitola Le note di cucina di Leonardo da Vinci.
Appassionato appunto di cucina, lui stesso aveva avuto un'esperienza come prima garzone e poi cuoco. Raccontaci proprio la storia.
Sì, allora si racconta che durante gli anni di apprendistato il suo primo maestro, che era Andrea del Verrocchio, per mettersi da parte qualche soldino, lavorasse come cameriere all'interno di una taverna che si chiamava Le Tre Lumache e che era vicino a Ponte Vecchio a Firenze. Proprio nel 1473 circa Leonardo venne promosso a cuoco per un fatto in realtà piuttosto curioso. Tutti i cuochi della taverna morirono misteriosamente avvelenati e lui rimase il solo nel gestire questa taverna delle Palumache. L'artista, come in tutti i progetti che curò, prese con molta serietà questa nuova promozione e in qualche modo rinnovando anche il menù di questa taverna con quelle che oggi possiamo definire nouvelle cuisine, sia per appunto il lato sperimentale delle pietanze, sia per il fatto che riduceva la quantità delle portate stesse. Il problema però è che questa taverna ad un certo punto prese fuoco a causa probabilmente di alcune liti tra la popolazione fiorentina. Leonardo però non si rassegnò e decise di avviare un'altra attività, sempre in ambito della ristorazione, con uno degli artisti che conosciamo fiorentino maggiormente, che è Sandro Botticelli, che era appunto un suo amico. Denominò questa taverna non Le Tre Lumache, ma Le Tre Rane, che in realtà chiuse poco tempo dopo, probabilmente a causa dell'eccessiva stranezza dei piatti, che non era forse gradita ai commensali dell'epoca.
Ma questa è una storia meravigliosa, Lavinia. Dunque, in che senso hai detto nouvelle cuisine e perché appunto questa sua impresa, questo suo business nella ristorazione appunto poteva essere considerato un po' troppo sperimentale? Che tipo di piatti venivano proposti?
Venivano proposti dei piatti forse un po' insoliti per l'epoca, perché nelle sue pietanze Leonardo pare amasse condire appunto questi piatti con curcuma, lo zafferano, l'aloe, le ginestre, l'olio di lino, che magari a noi sembrano delle spezie, insomma, che utilizziamo quotidianamente, ma in realtà probabilmente all'epoca non erano così conosciute, quindi in qualche modo si discostavano da quei gusti che erano amati dai fiorentini. Quindi è Leonardo stesso che ci lascia alcune ricette particolari e anche magari qualche idea di antipasto veloce che potremmo anche copiargli, anche se in realtà saranno un po' diverse dai gusti che abbiamo anche noi oggi.
Faccio qualche esempio.
Sì, lui diceva appunto che una zuppa particolarmente efficace anche per rimediare ad una digestione lenta era la zuppa, una zuppa fatta con rapa e cavoli, che veniva preparata avvolgendo in un telo le cime di rapa e le foglie di cavolo e legando questo fagotto con alcuni cremi di cavallo e mettendoli poi a bollire in acqua calda per circa mezz'ora. Quindi insomma utilizzava anche degli attrezzi, dei metodi che insomma oggigiorno non si utilizzano più.
È corretto eventualmente pensare che Leonardo sia stato, oltre a un cuoco molto sperimentale, anche un po' un nutrizionista ante litteram, perché tutte le spezie che utilizzava ed anche le verdure erano utilizzate proprio anche per le loro proprietà benefiche.
Sì, possiamo assolutamente dirlo, nel senso che Leonardo, sappiamo tutti insomma che era una mente geniale, per cui anche il fatto di andare a ricercare particolari spezie, particolari insomma ingredienti per fornire dei piatti salutari, se vogliamo dire così, sicuramente possiamo dire che era un precursore, un nutrizionista, ecco. Poi una piccola parentesi, si dice che Leonardo era vegetariano, anche se in realtà non abbiamo abbastanza prove per dirlo, perché l'unica cosa che possiamo dire è che ci ha lasciato differenti ricette vegetariane, quello sì. Possiamo assolutamente dire che era un nutrizionista, era molto attento in tutto quello che faceva, non solo nella cucina.
E infatti la mente leonardesca non si fermò alla creazione di ricette, ma ideò anche degli strumenti per la cucina, ad esempio?
Ad esempio abbiamo il frullatore, chi l'avrebbe mai detto che Leonardo aveva ideato il precursore del nostro frullatore, ma anche del girarrosto e anche, piuttosto curioso, è il coperchio. Prima di questi coperchi si utilizzavano dei teli di lino, ma questi teli andavano in qualche modo ad alterare il sapore all'interno della pentola. Per cui insomma disse, ma perché non inventare uno strumento indistruttibile che andasse anche a chiudere la pentola? Per cui ecco inventato il coperchio.
Questa veramente ci giunge nuova ed è ancora più divertente, un po' la ciliegina sulla torta. Tra l'altro, questa sua esperienza in cucina, anche nella questione proprio della gestione dello spazio, come ci dicevi prima, Leonardo l'aveva presa in una maniera seria. Secondo Leonardo, come doveva essere gestita una cucina?
Innanzitutto doveva essere una cucina in ordine. Poi il pavimento all'interno delle cucine doveva essere pulitissimo. Una cosa piuttosto curiosa è che una cucina doveva avere la musica all'interno, perché in questo modo i cuochi avrebbero lavorato meglio. E ovviamente una cucina ideale doveva avere tutti gli strumenti indispensabili per lavare, tritare, affettare, tagliare gli ingredienti, quindi una cucina ecco perfetta, voleva Leonardo. Per andare a creare dei piatti perfetti bisognava essere in un ambiente gradevole e confortevole.
Leonardo si sofferma anche sul dare dei consigli proprio ai cuochi. Ecco, come doveva essere un cuoco? Quali segreti c'erano dietro l'essere un bravo esecutore di piatti, secondo Leonardo?
Sappiamo che il bravo pasticcere doveva essere uomo, perché secondo Leonardo la delicatezza di una donna non era adatta a sollevare per esempio le grandi forme di marzapane. Poi un bravo cuoco doveva ovviamente conoscere l'architettura, doveva conoscere i pesi, le leve, non avrebbe potuto creare delle decorazioni che rimanessero in piedi da sole, quindi insomma doveva essere un cuoco e conoscere anche altre materie.
Leonardo si è interessato di molteplici aspetti, come ci hai raccontato, le ricette, la gestione della cucina, le doti che deve avere un cuoco, anche il genere, a questo punto potremmo dire, perfino la musica in cucina. Per finire Si è anche occupato di galateo a tavola, con dei consigli, devo dire, piuttosto particolari quando li ho letti nel tuo articolo.
Assolutamente sì, vi leggo alcuni che ho citato proprio in questo articolo. Secondo Leonardo nessun ospite doveva posare la testa sul piatto, forse era una cosa molto ricorrente all'epoca probabilmente, no? Oppure nessun ospite doveva prendere il cibo dal piatto del vicino, senza prima chiedergli il permesso. Non doveva utilizzare il coltello per incidere il tavolo, e probabilmente anche questa era una cosa che avveniva nei ristoranti. Oppure ancora, non doveva rimanere a tavola troppo a lungo, né doveva mettere i piedi sul tavolo. Oppure ancora, nessun ospite, quindi non solo all'interno dei ristoranti ma anche probabilmente nelle case, nessun ospite doveva dare morsi alla frutta e poi rimetterla mangiucchiata nella fruttiera. Insomma, ci sono un sacco di consigli di buona educazione che forse anche oggi dovremmo tenere in considerazione, forse.
E che appunto ci fanno capire che cosa e come doveva essere una taverna al tempo di Leonardo, ad esempio, quali dovevano essere gli atteggiamenti che venivano utilizzati dalle persone comuni della Firenze del Rinascimento.
Sì.
Per questa mattina ringraziamo la storica dell'arte Lavinia Palmas, che ci ha portato nella cucina di Leonardo da Vinci. Lavinia, se sei d'accordo, magari ci salutiamo con una ricetta leonardesca che potremo preparare anche forse questa sera.
Ma io vi direi, Leonardo sarebbe sicuramente felice se stasera preparate una zuppa di agrumi, per la quale è sufficiente spremere questi agrumi, mescolarne il succo ottenuto con uovo sbattuto e brodo. Una ricetta molto leggera e veloce da fare.
Ma tu l'hai provata?
Assolutamente no.
Non hai avuto il coraggio.
Quando avrò un'influenza magari e un po' di febbre, magari me la farò.
Ci hai fatto anche intuire forse per quale motivo la sua cucina veniva definita così sperimentale, e sicuramente Leonardo è noto oggi per molte altre cose. Grazie mille di aver condiviso queste ricerche in un ambito così particolare della carriera di Leonardo da Vinci. Ancora a Lavinia Palmas.
Grazie mille a voi, un saluto a tutti e buona giornata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.